Il pronostico di Giocabet TV.
Amici di Giocabet TV, bentrovati a un nuovo appuntamento col pronostico. Quello di oggi lo apriremo con la finalissima di Conference League per poi dare uno sguardo alla Coppa Sud America. Vediamo che il West Ham al 36% per noi è favorito contro il 34% della Fiorentina, la X al 31%. Nell'altra gara il Defensa High Justicia al 38% vince contro il 31% del Penarol, la X al 33%. Il pronostico di Giocabet TV.
Il pronostico di Giocabet TV.
Bene, 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 siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanà. In studio con me Stefano Impallomeni, che saluto di nuovo.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Tutte e tre, c'è il terzetto, il quartetto. Io adesso parlo a voi, ci pensate voi, qui potete smistare, ci abbiamo tutto, fantasia, quantità, qualità, tutto quello che vogliamo, perché c'è Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Antonio.
Buonasera, ben trovato. Poi do il buon pomeriggio anche a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ciao Antonio, ciao Stefano.
Ciao, ciao, ciao Massimo.
E aggiungiamo Massimo Orlando e siamo al completo. Ciao Massimo.
Ciao Marco, Stefano,
ciao, ciao.
Gigi e Massi. Un abbraccio.
Ciao Massi.
Allora ragazzi, senti, io vi chiedo una cosa. Prima abbiamo toccato questo tema un attimo con Stefano, però ci ritorno perché prendo un altro passaggio delle parole di Inzaghi, così chiudo un attimo il discorso Inter, poi ci sono delle domande sul Milan. C'è un pezzettino di Inzaghi, lo sentiamo un attimo al volo, così chiudiamo il discorso Inter, dai.
Le percentuali non sono bravissimo. Sicuramente sappiamo che incontreremo la squadra in questo momento più forte del mondo. Una rosa fantastica, un allenatore che nel calcio moderno ha segnato un'epoca. Nel calcio moderno c'è un Guardiola prima e un Guardiola dopo, quindi senz'altro per noi sarà una partita importantissima. C'è un aneddoto curioso con Guardiola, che ve lo dico tranquillamente, che il viaggio di nozze dopo il mio matrimonio a New York, in un albergo alle 9 del mattino con mia moglie a far colazione, c'era una persona seduta al tavolo, parlo del 2019, quello era Guardiola, che anche lui era a New York.
Lukaku, Dzeko è il dubbio che ci accompagnerà fino a sabato.
Non ho deciso lì, non ho deciso a metà campo, non ho deciso in difesa, perché in questo momento, fortunatamente, come è stato negli ultimi due mesi, io ho la possibilità di scegliere. Un allenatore può avere delle idee, ma tante volte, non ultima domenica scorsa a Torino, sabato scorso a Torino, arrivi la sera e pensi una cosa, poi la mattina fai un risveglio muscolare e vedi un qualcosa che ti fa cambiare idea. Quindi il più delle volte il tempo in questi anni mi ha insegnato che fino in ultimo un allenatore si porta i dubbi e le scelte.
Allora, è chiaro che i dettagli fanno sempre la differenza, no? Questo quando lo dice aspetto proprio l'ultimo momento, però vi chiedo proprio su questa scelta, che è un po' quella che ci accompagnerà fino a sabato, Stefano, che è Lukaku, Dzeko, chi dei due, mi date il vostro pensiero? Proprio facciamo un giro su questo per chiudere un po' il discorso. DJ, che tipo di scelta pensi possa fare alla fine, pensando anche alle caratteristiche dell'avversario, eh?
Penso Dzeko, anche perché Lukaku sta bene, sì, e può essere decisivo anche l'ultima mezz'ora o quello che è, e quindi penso che parte con Dzeko anche per un discorso, come posso dire, di qualità nella proposta del gioco, di un attaccante che riesce a dettare i tempi, anche Lukaku, ma Dzeko su questo credo sia abbia un qualcosa in più. Però Lukaku sta bene, l'ha dimostrato, è tornato quello vero, e quindi potrebbe essere uno spacca partita nel secondo tempo.
Orlando.
Sì, penso la stessa cosa, anche perché Lukaku ha accettato questa situazione, è rientrato nel gruppo, è rientrato bene nel cuore, nella testa dei compagni e nella testa dell'allenatore, e ha capito forse che entrare a partita in corso può essere ancora più determinante. Penso anch'io che
sceglie Dzeko. Abbiamo sentito l'ultimo pezzetto un po' male, però ho capito. Brambati.
Sono d'accordo con Antonio, con tutto quello che ha detto. Aggiungo però che è anche forse più facile far fuori Lukaku da una finale che Dzeko. Cioè, a volte uno deve anche fare i conti con questo. Chi è il giocatore che in questo momento abbassa, diciamo, tra virgolette, più volentieri la testa, si tira in panchina in una finale di Champions tra Dzeko e Lukaku? Secondo me, per quello che, diciamo così, ha seminato per tutto l'anno Dzeko, che ha, insomma, si è portato il peso di tutto l'attacco, perché Lukaku è vero che sta bene ora, quanti mesi è stato fuori, quanti mesi non è stato bene, quanti mesi nel non stare bene, non stava bene neanche, diciamo così, sotto porta, e non vedeva neanche la porta. Quindi io sono convinto che anche dal punto di vista della, non so se chiamarla meritocrazia o comunque riconoscenza verso il giocatore che comunque ha sempre posto presente, anche dal punto di vista fisico. Quindi io credo che partirà con Dzeko, e forse anche è più congeniale per tutte le motivazioni che ha detto prima Antonio.
In pallo Meni.
Sì, penso anch'io che parta.
Stesso con... motivo? Cioè anche per un discorso
no,
di...
No, l'ha detto tutto bene, e aggiungerei che per un discorso proprio di sviluppo della partita mi serve più Dzeko nei primi minuti.
Penso io avrei detto il contrario, sai.
Ma sei...
Marco, Marco,
prego.
Secondo me, scusate, è anche più abituato Dzeko a queste competizioni, dobbiamo dire tutta, per esperienza, per capacità anche mentale, come la vedo io, eh. E quindi penso appunto che possa essere lui il titolare iniziale.
No, ma forse anche perché Antonio, anche perché credo che se dobbiamo veramente confrontare i due giocatori, la partita iniziata è forse più decisivo Lukaku di Dzeko. Dzeko nelle volte che è stato fuori, è entrato, ci sono state tutte le volte che è entrato, ma non c'è stato cambiamento, diciamo. Invece Lukaku mi sembra che soprattutto negli ultimi tempi, anche quando entrava, dimostrava di essersi e di poter fare la differenza.
Stefano, finisce.
Ma Mkhitaryan è guarito?
L'altro dubbio,
c'è l'altro dubbio.
Secondo me se sta bene gioca lui dall'inizio.
Sì,
infatti,
sì.
Il giocatore che tatticamente
lo fa giocare dall'inizio se sta bene, però certo bisognerà vedere
come ci arriva. Però è un giocatore che esperienza,
se
Mkhitaryan
stava bene giocava lui dall'inizio, sì, non Brozovic. Sì, sì. Però bisogna vedere come sta.
E davanti alla difesa, dici, in quel caso giocherebbe Çalhanoğlu,
sì,
Mkhitaryan, Barella,
poi prendono le posizioni,
se sta bene lui
sì. A giocare Mkhitaryan.
Cioè, il centrocampo dell'Inter non è che sia meno del City, ragazzi. Ora, vabbè,
ma pure
l'Inter, ragazzi.
No, ma poi ci arriva bene, ragazzi. Bisogna dire pure questo. Ci arriva bene a questa partita. Poi
Io non ho mai fatto le scommesse, non ho mai giocato. Io se avessi qualcosa, appunto l'Inter, ma lo dico non da italiano perché ci credo proprio.
E voi? Ma dai, visto che ha toccato questo tasto,
ma ti dico quello che ho già detto in apertura, le due. Se 10 giorni fa ero un pochino, voglio dire, vedevo un City rullo compressore, insomma, schiacciante dal punto di vista proprio della... Adesso invece non c'ho qualche dubbio, perché la pressione è tutta sul City,
tu dici, l'hai detto pure
sì,
oggi.
Sì, poi partita secca, l'ho visto con lo United, insomma, United pure...
Come, Massimo?
No, però loro sono abituati a questo tipo di partite, sono abituati in
alla pressione.
Non ci sono calciatori lì che non hanno mai fatto una semifinale, sono pochissimi. E tra le altre cose, la cosa che mi preoccupa di più è che secondo me il City è diventato un po' cinico. Il City è vero, non vince magari come magari ha fatto con Real Madrid, magari vince in modo a volte striminzito, a volte, però questo è un segnale del fatto che Guardiola ha capito che forse non serve poi quando sei in vantaggio, quando stai tra virgolette dominando, continuare a dominare.
Massimo, ma 2 anni fa col Chelsea l'ha persa così, non facendo il City.
No, 2 anni fa non è, 2 anni fa è incappato in una giornata storta, e secondo me non aveva l'alternativa Haaland. Oggi lui ha un'alternativa devastante, perché secondo me ha preso uno dei migliori là davanti,
che gli dà l'alternativa che se non riesce a entrare palla al piede come ha sempre fatto le squadre di Guardiola, ha questa alternativa da davanti che gli permette di andare sugli esterni e mettere la palla in mezzo, o far salire la squadra.
No, no, ci sono scusanti, ragazzi. Le scusanti non ci possono essere. Poi all'Etihad è un conto, all'Etihad è secondo me un altro City, come la vedo io, cioè in casa loro.
Dai, vediamo, vediamo.
No, ovviamente, ovviamente si parla di una squadra mostruosa,
assolutamente, certo. assolutamente. Vediamo, dai, vediamo. Facciamo piano piano, faremo un avvicinamento passo passo a questa partita. Sentite, invece ci chiedono, visto che prima mi sembra che Stefano aveva già toccato questo tasto. Mi date ci chiedono cosa deve fare, ecco, aspetta che la prendo, addirittura voglio salutare Walter da Brooklyn, New York, mi fa molto piacere mandare questi messaggi da lontanissimo. Ci chiede, ci saluta tutti, cosa deve fare il Milan per essere competitivo nel prossimo campionato e coppe varie. Che suggerimento vi sentite di dare? Brambati, stavolta parto da te.
Ma io credo che quest'anno al Milan sia mancata, secondo me, la panchina, e non solo davanti, è mancato tantissimo che sì, che a mio avviso insieme agli altri tre, Maignan, Leao e Teo Hernandez, l'anno scorso è stato un punto di riferimento importantissimo per il finale di stagione, dove il Milan poi è riuscito a vincere uno scudetto, che credo che sia un traguardo veramente importantissimo che ha raggiunto. E quindi l'elevato che sì, e non avendo a mio avviso una panchina importante come altre squadre, ha patito. Io continuo a sottolineare, sia Giroud e Leao veniva un raffreddore, erano problemi quest'anno, non avevi una garanzia dietro che poteva anche far riposare questi due. Questi due sono sempre stati chiamati in causa in Champions, persino nel breve periodo della Coppa Italia. Ricordo che Giroud è entrato e Leao pure per rimettere a posto una partita che era male, quella col Torino, che poi costa l'eliminazione. Quindi io credo che la panchina quest'anno dovrà essere ben assortita, soprattutto in questi due reparti e soprattutto in un ruolo come quello di Kessi, che non ha trovato un vero e proprio sostituto.
Impa?
Guarda, io ieri ho sentito Tonali, che insieme a Calabria è un po' l'anima rossonera, no?
Sì.
Leader di questo gruppo, che tra l'altro andava
a fare l'Under 21. C'era la foto di quando veniva.
Sì, perché non sapeva nessuno. Ibrahimovic ha fatto un colpo.
Sì.
E ripeto, ha detto ci manca piccole cose che ci sono mancate quest'anno, a netto di quello che ha detto Massimo, che confermo che servirà qualcosa in più da un punto di vista proprio delle alternative, però quello che è mancato è come se fosse un'autocritica, cioè quello spirito, l'uno contro uno che mancava, quel tipo, e anche quei due mesi che sono andati in voto, che secondo me ancora non sanno perché, attenzione. Cioè gennaio-febbraio, è vero che dicono un problema fisico, un problema, però insomma ancora non abbiamo avuto una spiegazione su quel blackout, quel crollo che poi ha determinato una stagione al di sotto delle aspettative. Io credo che poi i protagonisti dicano il giusto, quello corretto, quello che esce fuori dallo spogliatoio. Mi sembra anche che non è che sia abbastanza netto, abbastanza chiaro, una bella personalità Tonali, ha detto ci è mancato questo, ecco, Mina deve ritrovare, secondo me non si deve disperdere. Non ci deve essere disfattismo, devono ritrovare quello.
Lo spirito che le aveva caratterizzato.
È quello, l'uno contro uno, l'aggressione, la mentalità, insomma, che poi gli ha lasciato e gli ha inculcato anche Ibrahimovic, no? Perché noi ci dimentichiamo, insomma, il lavoro di Ibrahimovic è stato profondo.
Aspetta, dopo voglio fare un giro su Ibrahimovic. Orlando.
Ma pochi giorni fa si parlava di almeno 10 giocatori, no? da cambiare. Magari 10 sono tanti, ma non credo che siamo molto lontani dalla verità. Quello che ha detto Massimo è vero, il vice che sì, insomma, io personalmente l'ho sempre detto, se vuoi giocare in quel modo, col 4-2-3-1, è fondamentale avere un giocatore con quelle caratteristiche. Direi un esterno offensivo, perché Messias è il belga che non mi viene
Decatelare
No, dico
Righi,
Makers. Uno dei due resterà in rosa, va bene, e poi in avanti, perché ragazzi, il Milan da Rebic, da Orisi e da De Catelere non ha avuto assolutamente niente, dunque bisogna dare profondità alla rosa, e comprare davanti, dai. La squadra è una squadra giovane con un impianto importante, secondo me se fanno gli acquisti giusti il Milan ritorna ad essere protagonista.
Dige,
avete detto tutto, aggiungo un altro centrocampista, diceva Massimo di che sì, si è operato anche Benasser, che non sarà per poco, e quindi è un giocatore che può fare differenza, nell'ultimo periodo ha giocato anche come, soprattutto in Champions, fece gol spostandolo come tre quarti, no? Contro il Napoli, e quindi penso due terzini in alternativa a Teo Hernandez e Calabria, un centrale difensivo, per me 5-6 giocatori ma di livello, poi davanti ovvio un attaccante forte e esterno destro, cioè di livello, poi è normale che se vai a prendere questi profili c'è il discorso economico che bisognerà capire, ok è arrivata in Champions League ma sappiamo che il Milan in questi anni ha ottenuto risultati ma ha prodotto anche una ristrutturazione del debito non indifferente, quindi bisognerà capire come si dovrà muovere per questo, e poi vedere un po' questo De Ketteler se può essere il giocatore che loro speravano, perché l'investimento è stato importante, anche se è giovane, quindi può essere anche ammortizzabile, l'ingaggio era contenuto per la qualità del calciatore che ha perso un anno, non ha reso, e quindi credo che vorranno, aspetteranno ancora, è quello che secondo me è mancato di più, proprio la panchina quest'anno, io credo che 5-6 giocatori ma di livello alto, e allora il Milan può competere sia campionato che Champions.
Ok, no, chiedevo il tempo, visto che non si... Ok. No, vi chiedo una cosa, recuperiamo un attimo Orlando, perché voglio farvi sentire un passaggio del direttore De Paola di questa mattina, perché prendo spunto un attimo da un ascoltatore che da tifosissimo del Milan, che salutiamo, Federico, da una serie di voti, proprietà, dirigenza, giocatori, eccetera, del voto più alto lo dai tifosi 7, voti molto bassi dai calciatori alla dirigenza, da un 5,5 a Pioli, poca qualità, giocatori e qualche errore. Vi faccio sentire questo passaggio, Orlando l'abbiamo recuperato, sentite De Paola che cosa dice questa mattina nel nostro editoriale, poi voglio fare un giro su questo e chiudiamo questa finestra Milan, sentiamo.
Giusto per seguire con Pioli, ma io un punto di domanda lo porrei, perché sinceramente o è sbagliata la campagna fissa che è stata fatta quest'anno, o è l'allenatore che non l'ha saputo utilizzare. Guardate, una cartina di tornasole è stata la Salernitana, perdonatemi l'esempio che è differente come range e come livello, ma una Salernitana che combatteva per la Serie B con Nicola e venivano criticate le scelte che aveva fatto il direttore sportivo De Santis, improvvisamente con Paolo Sosa si è ribaltato completamente. Una Salernitana che ha iniziato una serie positiva fantastica e che si è salvata con 3 giornate d'anticipo, quindi molto spesso il dubbio non è soltanto se l'allenatore è bravo o meno, ma se quella rosa messa a disposizione dell'allenatore possa essere valorizzata da quel tipo di allenatore. Ecco, a me il dubbio su Ketelaere in qualche modo rimane. Branks è così scadente, Origi è così scadente. È probabile, per carità, alcune scelte magari possono lasciare ad lì, è un punto, una meteora, un punto di domanda, ma dico, ma in mano a un altro allenatore che li faccia giocare di più o in una combinazione di gioco diversa, siamo sicuri che poi sarà sempre quello l'effetto? Ecco, questa domanda io me la faccio, perché ribadisco, la chimica che ha portato lo scudetto del Milan è passata anche dalle mani, dalla faccia e dalla testa del signor Ibrahimovic insieme a Maldini.
Sì.
Stefano, che ne pensi di queste osservazioni?
No, le rispetto, io ho un'opinione completamente diversa che sostengo da diverso tempo, io credo che quest'anno sia mancato proprio invece l'asse portante di questa squadra. Cioè le alternative...
Non l'allenatore, tu dici?
No, assolutamente, cioè proprio il rendimento dei più forti. Poi io sono d'accordo con Massimo, manca che sì, che era un giocatore tra i leader, ma credo che ci sia stato un rendimento non altalenante. E credo che forse, ecco, il piccolo rilievo che si può muovere, non dico a Pioli, ma la stagione del Milan, è farsi trovare impreparati sono fatti trovare impreparati in questa stagione anomala dove Spallettoschi ha infilato la concorrenza. C'era un pit stop, abbiamo sempre detto che era una stagione anomala, adesso bisogna vedere il prossimo anno. Il Milan si è esaltato lo scorso anno, ha scoperto di essere vincente lavorando in gruppo, avendo un impegno alla settimana con la Coppa Italia che insomma era in semifinale, era uscito, non c'era grandi grandi rogni, insomma, nel senso della fase a gironi uscita fuori, e quindi si è esaltato, ha scoperto. Poi mantenere, e chi mantiene? Mantiene la vecchia guardia, non mantiene chi arriva. Perché i Franks, tutti i giocatori che ha elencato Paolo, lo scorso anno forse avrebbero avuto un senso.
Quest'anno tu dici sono mancati, e quindi
è mancato l'asse portante, e quindi tu dove appoggi a una colonna che se sgretola un giorno regge. E quindi che succede quest'anno?
Di Gennaro?
Sono d'accordo con Stefano, perché insomma è normale che Pioli commetta qualche errore, come la campagna acquisti che non è stata, diciamo, soddisfacente, anzi praticamente non ha avuto negli acquisti le alternative, e quindi però credo che insomma questi giocatori non hanno reso, e quindi da quel lato lì, però ecco, quel periodo buio è stato un po' troppo lungo. Perché ha passato, diciamo, dei momenti veramente difficili. Proprio io mi ricordo, andai a vedere Milan Sassuolo, proprio vidi una squadra che era arrivata. Poi non so se dipendeva da un discorso anche di preparazione, questa annata un po' particolare che è stata la nostra, però certo, in effetti gli errori ci sono stati. Però insomma, il paragone Nicola Paolo Sosa sì, può reggere, però io credo che prevalentemente sono mancati quei calciatori che a questi livelli dovrebbero fare la differenza, o dovrebbero dare quell'alternativa che Pioli quest'anno non ha avuto.
Orlando.
Marco, senti, Adli, De Cattelaere, quanti giocatori devono giocare? Franks, no, dico, ma trequartisti, no, ne gioca uno e due esterni, no, nell'attacco a tre del Milan. Dunque Adli e De Cattelaere comunque ad oggi sono errori, investimenti sbagliati dalla società. Poi magari il prossimo anno saremo qui a dire tutto il contrario. Franks, Dest, che giocatori sono stati per il Milan? Bakayoko, che due anni che praticamente non gioca mai una partita. Io credo che Stefano Pioli abbia le sue colpe, come tutti, quando c'è un'annata non positiva, però onestamente mi sento di dire che il mercato non gli ha dato una mano, è stato un mercato sbagliato.
Brambati.
Sì, sono d'accordo, per me Pioli è il meno responsabile di tutti quanti. Tra le altre cose io prendo in esame uno di quelli che invece ha giocato di più, perché poi alla fine tu devi sapere che hai appena vinto lo scudetto con un allenatore e con una squadra che probabilmente non aveva nelle corde e forse anche nell'organico la possibilità di vincerlo. È qualcosa di straordinario, quindi mi fido dell'allenatore. E quindi penso che l'allenatore che li vede tutti i giorni non è che non li mette in campo perché gli stanno antipatici, non li mette in campo perché durante la settimana o nei momenti in cui magari li ha chiamati in causa. Io tiro fuori per esempio anche Dest, che ha giocato mi sembra all'inizio, poi è sparito, ma lo stesso Cho, che ha giocato 2-3 partite discretamente, però non basta, perché poi le partite successive mi sembra addirittura incappato sia in quella di Firenze che in quella di Udine, e in mezzo mi sembra in casa con la Salernitana, è stato una catastrofe. E mentre le prime tre che aveva giocato era coinciso col Milan, che aveva praticamente chiuso la porta, perché aveva giocato mi sembra col Monza, con l'Atalanta, col Torino in tre partite, e poi appena successivamente gioca con le altre tre, dove invece, cioè, indossare la maglia del Milan e indossarla per tenere il Milan a certi livelli non è facilissimo. Quindi Pioli secondo me è stato l'allenatore adatto per capire queste cose. Per me ha ragione Massimo quando dice che è stata la società che non ha messo onestamente a disposizione di Pioli dei giocatori che potevano fare la differenza dalla panchina, potevano garantire qualcosa all'organico.
Va bene, va bene. Ragazzi, mi devo fermare. Saluto e ringrazio come sempre Antonio Di Gennaro. Antonio,
grazie,
abbraccio,
a voi,
presto.
Ciao,
ciao, ciao Antonio.
Ciao, ciao.
Allora, ci fermiamo, poi al rientro io voglio far fare un po' di pagella a voi. Va bene? Vi do dei nomi e voi mi date i voti. Sì, che è proprio così. È la motivazione. Non mi guardare questa faccia seria.
No, io ho già dato però.
No, no, non l'hai dati tutti. Tu hai dato altri, andiamo su altri, capito? Fa adesso sempre come sei puntiglioso.
No, però
torniamo tra poco.